Vorrei cominciare facendovi una domanda, molto semplice, la più banale forse quando ci incontriamo. Ed è: come state? Come state? Lassù? Lassù? Come stai, Irene? Bene. Come stai, Sara? Come state? Come state voi? Bene, bene. Questa è solitamente la risposta che noi diamo a questa domanda. Mi sono chiesta quanti di noi abbiamo fatto o ricevuto questa domanda entrando oggi in chiesa. Come stai? Com'è andata la settimana? Quanti di noi, pensateci un attimo, abbiamo risposto bene? Alzate la mano. Bene, ok. Quanti di noi hanno risposto potrebbe andare meglio? Nessuno. Bene. Insomma, male? Qualcun altro che ha risposto così? No. Ok, senza troppi giri di parole vi dico che oggi parleremo di emozioni, ovvero quella lunga lista di reazioni, sensazioni e movimenti interiori che sono suscitati da ciò che ci accade e che generalmente, quando riusciamo ad aprirci in un modo un po' più profondo con qualcuno, guidano in modo sincero la risposta alla domanda come stai? Solitamente, quando tiriamo fuori questo argomento agli incontri per le coppie che io e Michele organizziamo, la platea si divide in due. Una parte che ama parlare di questo argomento, che si riscalda per l'entusiasmo. Yay, emozioni! Tiriamo fuori tutto, piangiamo, ridiamo, io ci sono, è la mia comfort zone. Un'altra parte che invece detesta affrontare questo tema. Solitamente incrocia le braccia, si surgela, soffre in silenzio, aspettando la fine della tortura e cercando qualcosa magari nei dintorni con il quale mimetizzarsi. La sedia, la tenda, e pensando, perché dobbiamo parlare di questo argomento? A che cosa serve? Ovviamente sto estremizzando, ma mi sono chiesta con quale di queste due categorie ti identifichi di più? Sei afflitto da quella che professionalmente definirei incontinenza verbale, conservando in tasca pergamene che descrivono nel dettaglio come stai e potresti rispondere a questa domanda per ore? Oppure ti basterebbe un post-it. Come stai? Bene. Fine. Diagnosi? Stitichezza verbale. Al di là di come le esprimiamo, penso che la maggior parte di noi viva un grosso contrasto riguardo le emozioni. Siamo consapevoli che fanno parte della nostra vita, che sono ciò che dà gusto e sapore a ciò che viviamo, che ci fa bene condividerle raccontando cosa ci turba, cosa ci rende felici e ciò che ci rattrista. Tuttavia, alcune volte sperimentiamo quanto le emozioni possano condizionare i nostri pensieri, la prospettiva sugli eventi e non sempre in un modo che ci fa piacere. E così entriamo in contrasto con la realtà che spesso le emozioni sono irrazionali, sono difficili da controllare, ci fanno sentire deboli, interferiscono con ciò che vorremmo e non abbiamo, con chi vorremmo essere e non siamo, facendoci sentire vulnerabili e fuori controllo. Eppure, che ci piaccia o meno, e indipendentemente da quanto siamo diventati bravi a lasciare più spazio alla ragione, controllando tumulti e tempeste, in modo prepotente le emozioni si fanno spazio nella nostra vita, coinvolgendo il corpo, la mente e lo spirito in un modo profondo e spesso misterioso. Quindi, se ci sentiamo felici, ad esempio, è probabile che le nostre valutazioni su ciò che viviamo siano principalmente positive. Allo stesso modo, se ci sentiamo sollevati, per qualcosa che temevamo che non si materializza, allora saremo positivi perché le cose sono andate bene. Così come ci sentiamo pieni di speranza, eccitazione perché anticipiamo l'arrivo di qualcosa di buono. Ansia e paura, invece, si verificano quando temiamo che possa accadere qualcosa di brutto. Il senso di colpa quando sappiamo di aver sbagliato. La rabbia quando diamo voce a ciò che reputiamo ingiusto. E ci sentiamo molto tristi quando sperimentiamo la perdita. E questo è solo un veloce elenco di emozioni che quotidianamente sperimentiamo. Le emozioni quindi forse non sono semplicemente sentimenti, risiedono nella parte più intima del nostro cuore e viaggiano nella mente, nello spirito e nel corpo, provocando reazioni di benessere o malessere non soltanto interiori, ma anche esteriori. Ultimamente sono molto affascinata e spesso divertita dai messaggi contrastanti che la nostra cultura lancia riguardo le manifestazioni emotive. Da una parte ci sono grandi cori che urlano a gran voce: tutto è lecito, esprimi come ti senti, come ti va, quando ti va, qualsiasi siano le tue ragioni. Altri messaggi invece, ad esempio nel contesto lavorativo, sembrano dire: devi apparire sempre sicuro di te, controllato e professionale, altrimenti rischi di sembrare uno sfigato. Oppure, se vuoi essere triste, devi farlo in modo figo, e comunque per un tempo ridotto e sostenibile per chi ti circonda. Sotto pressione è apprezzato distacco e sorriso. Oppure, più grave è la situazione, più devi apparire forte. Non so a voi, ma a me questa confusione culturale a volte mi mette a disagio. E ci penso spesso anche quando osservo le reazioni delle persone alle manifestazioni emotive di un bambino, ad esempio. Il bambino piange, cosa gli si dice? Non piangere. Oppure è spaventato e gli si dice: non avere paura, devi essere coraggioso. Lo trovo quasi comico, anche fra noi adulti. Se vediamo un amico abbattuto, gli diciamo: non ti scoraggiare. Sembra si faccia di tutto per cercare di dissuadere la persona da quell'emozione che sta provando, identificandola come negativa e dando ragioni per le quali non dovrebbe sentirsi in quel modo. A volte, anche nelle chiese, siamo particolarmente inclini a farlo. Forse perché riteniamo che la gioia del Signore sia il sentimento che deve identificarci. Ed emozioni come la rabbia, l'ansia, la tristezza ci mettono profondamente a disagio, dandoci l'impressione che nel provarle o nell'esprimerle ci stiamo allontanando da Dio. In che modo quindi la nostra fede fa la differenza riguardo alle nostre emozioni? Come cristiani, pensate che dovremmo esprimerle in un modo diverso rispetto a chi non crede? Cosa ci dice la Bibbia riguardo a emozioni come la rabbia, la tristezza o la paura? È forse vero che siamo chiamati ad essere sempre felici, tranquilli e nella speranza? Mi sono fatta molte domande di questo genere studiando questo tema e avendo come riferimento il nostro libro preferito, devo confessare che anche nella Bibbia ho ritrovato un panorama emotivo abbastanza confuso. Ad esempio, sia il Vecchio che il Nuovo Testamento sembrano indicare che la paura sia una buona emozione, in modo particolare quando si fa riferimento al timore dell'Eterno. Tuttavia, nelle storie in cui Dio si presenta ai suoi servi, capita spesso che lui esordisca dicendo: non temere. Le lettere del Nuovo Testamento definiscono spesso la rabbia come un peccato, ma conosciamo anche episodi in cui Dio e Gesù stesso si arrabbiarono. Paolo esorta i Filippesi a rallegrarsi sempre. Eppure ci sono un sacco di versi che dichiarano: piangi con chi piange, e di essere afflitti, fare cordoglio e umiliarsi davanti a Dio. Ovviamente sono versi che sto decontestualizzando, non vi sto raccontando la storia in cui vengono dichiarati, ma ci aiutano a comprendere che riguardano le emozioni, che riguardo le emozioni non abbiamo delle indicazioni univoche che la Bibbia offre in comandamenti che sono validi sempre e comunque e in ogni circostanza. Forse perché la Bibbia riconosce che gli esseri umani sperimentano una vasta gamma di emozioni a seconda delle situazioni. Quello che però sappiamo per certo è che siamo persone rotte dal peccato, che viviamo in un mondo che è corrotto e che le nostre reazioni emotive sono contaminate da questa realtà e spesso sono molto lontane dalla perfezione. Un primo consiglio quindi che voglio condividere con voi è quello di cercare di individuare quali sono le ragioni che muovono le tue emozioni. Se ti senti arrabbiato, perché lo sei? Se ti senti triste, perché lo sei? Qual è la radice del tuo benessere o del tuo malessere? Gesù si arrabbiò pesantemente, notando che il Tempio era stato trasformato in un mercato. Non fu una reazione delicata e contenuta, ma un'esplosione di rabbia. Cosa motivava quella sua rabbia? Giona si irritò fino a chiedere di morire quando il ricino che gli faceva ombra si seccò. E cosa dice Dio a Giona? Fai bene a irritarti così? Qual è la differenza fra queste due espressioni di rabbia? Gesù si arrabbia per via del peccato. Sa che Dio è offeso da ciò che gli uomini avevano fatto nel Tempio e non può sopportarlo. Giona, invece, è offeso perché gli viene tolto ciò che gli dava gioia e rivendica il suo diritto a stare bene. Un altro esempio ancora. I discepoli sulla barca. C'è una grande tempesta e loro, comprensibilmente, provano grande paura. Ma Gesù cosa dice? Perché siete così paurosi? Non avete fede? Le parole di Gesù sembrano suggerire ai discepoli: non avete motivo di essere spaventati. Ancora un'altra storia. Lazzaro. Gesù ama Marta e sua sorella Maria. E quando vide piangere Maria per la morte di suo fratello, la Bibbia ci dice che fremette nello spirito, si turbò e vedendo dove Lazzaro era stato deposto, pur sapendo di essere la resurrezione e la vita, pur sapendo che di lì a pochi minuti Lazzaro, grazie a lui, sarebbe risorto, cosa fa? Piange. Perché piange? Gesù ricorda a Marta: io sono la risurrezione. Ma non le dice non piangere, non le dice non hai fede Marta, ma cosa fa? Piange con lei. Se persino Gesù si è permesso di provare emozioni così umane, forse anche noi possiamo trovare pace nel riconoscere che siamo vulnerabili a ciò che ci accade e che nella nostra vita abbiamo bisogno di arrabbiarci, di piangere e di ridere. E anche di essere spaventati a volte. E non credo che provare queste cose ci renda meno santi o fedeli. Al contrario, sono convinta che in alcune stagioni della nostra vita l'amare Gesù sia conciliabile con l'essere tristi e depressi. Momenti in cui l'amare Gesù sia conciliabile con l'essere arrabbiati. Momenti in cui l'amare Gesù sia conciliabile con l'essere spaventati, feriti e soli. E sapete perché? Perché siamo umani. E non ho un'idea chiara di cosa succederà a queste emozioni quando saremo in cielo, perché lì non avremo più ragioni di sentirci tristi, arrabbiati, depressi. Ma su questa terra credo sia salutare prendersi un tempo e uno spazio per esprimere queste emozioni e per trovarne la radice. Ma quando proviamo queste cose, chiediamoci anche cosa c'è in fondo, perché le proviamo e soprattutto scaviamo dentro di noi con Gesù alla ricerca delle ragioni. Riconosciamo il nostro stato emotivo, accettiamo alcune volte che le cose stanno come stanno e c'è una quantità enorme di risorse, persone specializzate e contesti in cui possiamo prenderci questo spazio e tempo per capire veramente come siamo e per elaborare le ragioni di ciò che proviamo. Forse come un check-up del nostro stato di salute fisico, alcune volte potrebbe essere utile fare anche un check-up della salute emotiva. Perché la tristezza ci dice qualcosa, la rabbia ci dice qualcosa, così come la vergogna, l'ansia, la paura. E far venire fuori queste emozioni in modo esplosivo può essere dannoso tanto quanto tenerle dentro in modo implosivo. Cerchiamo quindi anche di imparare a tirare fuori queste emozioni in un modo equilibrato, prima davanti a Dio e poi anche fra di noi. E questo vale anche per il modo in cui viviamo la Chiesa. Ora non sto dicendo che quando ci vediamo dobbiamo fare uno show emotivo raccontando a chiunque come stiamo, ma forse possiamo impegnarci ad essere un po' più sinceri e semplici nell'esprimere ciò che viviamo dentro. Ti chiedo ad esempio: sei felice di essere qui oggi? Ti riempie il cuore lodare Dio? Quello che ascolti qui, domenica dopo domenica, ti incoraggia? Se è così, mostralo. Anche durante la lode, ad esempio, sei grato a Dio? Alza le mani, sorridi, canta a squarciagola, balla se vuoi, come Davide, senza vergogna, affronta il tuo imbarazzo, perché se c'è qualcuno che se lo merita, quello è Dio. Sei d'accordo? Se al contrario, però, sei abbattuto, magari hai litigato con qualcuno prima di entrare qui dentro, se sei stanco, pieno di ansia, perché non dirlo? Come stai? Sono triste. È stata una settimana difficile. Puoi piangere con persone di fiducia se quello ti aiuta. Chiedere consigli. Puoi chiedere preghiera. Quello trasforma spesso le cose. Questo può essere, se ognuno di noi dà il suo contributo, un luogo sicuro dove possiamo permetterci di essere vulnerabili. Dove sei il benvenuto, sia se sei felice, ma anche se non lo sei. Impariamo a rispondere in modo più sincero a questa domanda. Come stai? Impariamo anche a porre questa domanda con sincero interesse, ascoltando le risposte che gli altri ci danno. Domenica dopo domenica invitiamo Dio in questo luogo, gli chiediamo di guidarci e di ispirarci. Non è strano se lo facciamo mettendo da parte le nostre emozioni. La presenza di Dio è il luogo più sicuro per processare ciò che viviamo, è il luogo più sicuro per affrontarlo e anche per arrenderlo a Lui. Se necessario. E tante volte è proprio a lui che dobbiamo fare la domanda: cosa devo fare con quello che sento? Come fratelli e sorelle, possiamo poi aiutarci in questo processo, evitando di scandalizzarci, mostrando disagio, mettendo da parte quando qualcuno si mostra vulnerabile. Al contrario, proprio come Gesù ci insegna, dobbiamo mostrarci accoglienti, pazienti, gentili. E a volte anche insistenti nel volerci prendere cura l'uno dell'altro. Quindi, il mio secondo consiglio per voi è: trovate momenti nella vostra vita per fermarvi e rispondere sinceramente alla domanda: come mi sento? Perché se vogliamo che la fede si faccia spazio in ciò che proviamo, se vogliamo che il Vangelo sia vivo anche nelle nostre vite emotive, dobbiamo cominciare ad imparare ad identificare le nostre emozioni, imparare anche a dargli un nome. E riguardo questo, breve parentesi, c'è un articolo molto interessante sul sito di Scuola di Vita, se non sapete cos'è Scuola di Vita, parlate con Mila, che è stato scritto proprio per spiegare quali sono i nomi che possiamo dare alle emozioni. In alcuni casi, poi, dare il nome alle emozioni può aiutarci anche a distinguere un'emozione da ciò che non è un'emozione. Ad esempio, amare. Sempre più spesso sento le persone dire: io non mi sento di amare. L'amore non è un'emozione, è un frutto dello spirito, è una scelta e in quanto tale non deve dipendere da ciò che sentiamo. Così come la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la fede, la mansuetudine. L'autocontrollo. Contro queste cose, come ci dice Galati 5, non c'è legge. Capire come ci sentiamo, dare un nome alle nostre emozioni, quindi questo è un buon passo. Ma dopo, cosa facciamo con le risposte che troviamo? Se è vero che non possiamo pretendere di essere sempre felici, non possiamo neanche pretendere di essere sempre tristi, sempre arrabbiati, sempre depressi. E se ci accorgiamo che viviamo uno stato emotivo di costante turbolenza emotiva, è forse il caso di prendersi cura di queste emozioni e di fare attenzione a dove ci stanno portando, a come influenzano la nostra vita, le nostre scelte e le persone che stanno intorno a noi. Allo stesso tempo, invece, se facciamo parte della categoria di persone che fa fatica a tirare fuori le emozioni, se stiamo attraversando una fase in cui ci sembra di non sentire niente, allora anche in questo caso è importante prendersi cura di questo stato e forse anche chiedere supporto a qualcuno. So che ogni vita ha la sua storia e so che non ci sono risposte facili quando si tratta di questo tema. Però una cosa voglio dire, ed è il mio terzo e ultimo consiglio. Fate il possibile perché le vostre emozioni vi riportino a Dio, e non lontano da Lui. Dio ci ha creato a sua immagine, con queste emozioni. E quindi deve esserci un proposito redentivo per il quale siamo stati fatti in questo modo. Lasciamo che Dio usi le nostre emozioni come una porta per avvicinarsi a Lui. E per riuscirci dobbiamo conoscere la Bibbia, perché è lì che troviamo il modello positivo di Gesù e la guida migliore per capire come gestire quello che sentiamo. Recentemente Michea ha condiviso con me un percorso di studi che ha fatto per pura curiosità. Ha preso il Vangelo di Marco e ha sottolineato tutte le volte che veniva espressa un'emozione. E ha detto: ho trovato incredibile questo studio, perché effettivamente è stato curioso vedere come i discepoli, i farisei, Gesù stesso, cosa provavano, come lo esprimevano, come è raccontato. Forse si potrebbe partire da questo. Perché la rabbia che esprime la tua fame di giustizia, anziché essere distruttiva nella tua vita, se lasci spazio a Gesù, se è indirizzata per ciò che sta a cuore a Dio, ha il potenziale di portarti a sperimentare lo zelo che consuma. Perché la paura e l'ansia, anziché soffocarti e portarti a sperimentare, possono portarti a sperimentare una fiduciosa resa verso il futuro, mutando il nostro terrore per ciò che di brutto potrebbe accadere in una sana curiosità. Che cosa potrebbe fare Dio oggi se mi metto al suo servizio? Perché la tristezza, che esprime la mancanza di qualcosa o di qualcuno che non c'è più, può anche aiutarti a cambiare prospettiva, capendo il valore delle cose e delle persone che invece ci sono ancora. Può aiutarti a coltivare un sano desiderio per il luogo dove non ci sarà più dolore. Perché la vergogna spesso può essere la porta per l'umiltà. Il senso di colpa può portarti ad assaporare il suo gentilissimo perdono. Perché la sorpresa per l'inaspettato può portarti all'adorazione per un Dio che è imprevedibile. Perché la malinconia può portarti alla gratitudine per ciò che hai avuto modo di godere. Fino a sperimentare, e ve lo auguro, ciò che il Salmo 30 dichiara: tu hai trasformato il mio lutto in danza e mi hai rivestito di gioia. Nel mio percorso di fede sono state spesso di grande ispirazione storie che raccontano l'opera redentiva di Dio a seguito di una scelta di resa, anche in situazioni estreme. Mi piace ascoltare, leggere, meditare su come l'intervento di Dio trasforma il dolore più intenso in speranza. Recentemente ho riflettuto su quali di queste storie ho avuto modo di ascoltare, proprio nell'ultimo mese. Ho avuto il privilegio di sentire una persona spaventata dire: nel mio smarrimento ho aspettato che Dio mi dicesse andrà tutto bene, ma è rimasto in silenzio. Nella Bibbia non c'è nessuna promessa che mi assicura questo. La Bibbia però mi dice che Dio sarà con me e questo è diventato sufficiente. Ho ascoltato una persona arrabbiata scegliere di non mentire a costo di perdere il lavoro, esprimendo fiducia nel Dio che avrebbe provveduto. Ho visto una famiglia lottare per la vita fino allo sfinimento, in battaglie molto dolorose, fino a scegliere di chiamare la propria figlia coraggiosa in battaglia. Questa bambina è mia nipote. Ho visto due persone che hanno chiesto di venire a trovarci appositamente per litigare fra di loro, mostrandosi estremamente vulnerabili in un momento in cui non si piacevano fra di loro. E cosa hanno fatto? Hanno chiesto aiuto. Ho ascoltato una persona spezzata dire alla Chiesa: Dio non spreca nulla. Ho visto un uomo piegarsi sulle ginocchia e insistere nella sua fede, in mezzo all'ansia, per il futuro. Ho pianto, ascoltando le parole di una ragazza che per anni, anni, è stata arrabbiata con Dio. È arrivata a dirmi, forse Dio neanche esiste, sai? E proprio pochi giorni fa ha detto, Dio è stato buono con me. Tante di queste storie sono qui, oggi. Me le avete raccontate voi. Siete voi queste storie. E mi avete dato il privilegio di assistere ad emozioni che ci portano a Dio, dimostrandomi che è possibile esprimere quello che sentiamo senza però perdere la fiducia in Dio. Nelle nostre preghiere invitiamo spesso Dio a prendersi cura dei nostri bisogni pratici. Gli chiediamo di prendersi cura della nostra salute. Gli chiediamo benedizione e favore per i nostri progetti, guida nelle relazioni che ci stanno a cuore. Quanto spesso gli chiediamo di prendersi cura delle nostre emozioni? Forse possiamo cominciare a farlo adesso. Vi chiedo di abbassare il capo e pregare insieme a me. Gesù, quello che sentiamo a volte ci fa sentire così tanto a disagio davanti a te. Non siamo ancora così bravi a processare il caos emotivo dentro di noi. E ti chiediamo di farti spazio in noi, nella radice più profonda delle nostre emozioni. Ti chiediamo di toccare le ferite che abbiamo dentro e redimerle con la tua gentilezza. La nostra speranza è in te. Tu sei la primavera. Tu sei la verità. E hai la straordinaria capacità di ravvivare ossa secche. Se fra di noi oggi è presente qualcuno che si sente lontano da Dio, sappi che sei amato. Dio ti ama. E il suo amore è capace di raggiungerti qualsiasi sia il luogo in cui ti trovi, qualsiasi siano le emozioni che stai provando. Riconosci il tuo bisogno di Lui, chiedi aiuto e Lui ti garantisce una vera vita.